Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Oggi leggeremo dal capitolo 18 del Vangelo secondo Matteo i versetti da 15 a 20. E sarà un tema che trasformerà questa giornata in un giorno di grande gioia, perché sentiremo parole che ci danno consolazione, gioia e coraggio. Pensate un po'. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Parola del Signore. Abbiamo sentito che c'è la possibilità di scandalizzare o di scandalizzarsi da se stessi. Abbiamo sentito che c'è la possibilità di disprezzare uno solo di questi piccoli. E sono cose, sia l'una che l'altra, da cui guardarsi. Gesù ha ammonito. Adesso continua Gesù e vede cosa può succedere non più con uno solo di questi piccoli, ma all'interno della comunità dei fratelli. Gesù usa proprio questa parola, fratello. E c'è questa possibilità. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te. Quindi, parlando di fratelli, Gesù parla del regno dei cieli, è fatto di fratelli. Questi fratelli Gesù stesso ammette che non sono ancora perfetti. Quindi quelli che entrano nel regno dei cieli sono ancora in grado di commettere peccati, di commettere colpe, l'uno contro l'altro. Quindi questo ci dà un po' di consolazione, nel senso che, insomma, se il Signore sa e accetta che noi siamo dentro il regno dei cieli, pur essendo ancora capaci di peccare, gli uni contro gli altri, ci consoliamo. Perché? Perché ci accorgiamo di essere peccatori. Non solo gli altri sono peccatori, ma anch'io. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, questa possibilità Gesù la dice dopo aver parlato della pecora che si è perduta, che si è smarrita. E il fratello o l'uomo che si è perduto. L'ultima parola era appunto la volontà del Padre vostro che neanche uno di questi piccoli si perda. Quindi in cosa consiste il perdersi? Per la pecora lo smarrirsi sappiamo cosa consiste. E per l'uomo, per uno dei piccoli, cosa vuol dire se si perde? Ecco, può commettere una colpa contro di te. Questo è uno dei piccoli, è il tuo fratello addirittura, che può commettere una colpa contro di te. Anche se è fratello, e anche se tu sei suo fratello. Allora, se uno commette una colpa contro di te, prima di tutto tu te ne accorgi. Ti accorgi di che cosa? Che lui si perde. E quindi può rimanere solo, distante dalla comunione, dalla comunità, fuori dall'ovile. E allora cosa farai tu? Quello che faceva il pastore. Vai, ammoniscilo, fra te e lui solo. Come l'uomo cerca la pecora, che è più smarrita, tu vai e lo ammonisci. Perché? Perché non commetta ancora un'altra colpa contro di te o contro qualcun altro. Va e ammoniscilo. In che modo? Fra te e lui solo. Quindi con grande delicatezza. La sua colpa non va pubblicizzata. Già il libro dei Proverbi diceva: l'amore copre ogni colpa. Proverbi 10:12. L'amore copre ogni colpa. Quindi tu sei uno che ha l'amore nel cuore. Tieni coperta la sua colpa, coprire il peccato. Lo ha ripetuto anche San Pietro nella sua prima lettera, 4:8. San Paolo nella lettera ai Corinzi, nel capitolo 13, più volte. Va e ammoniscilo. Anche nel libro di Ezechiele, Dio dice attraverso il profeta: quando sentiranno una mia parola, tu vai a avvertirli, a dirgliela questa parola. Tu adesso ti accorgi che questo fratello ha bisogno di una parola del Signore, vai a dirgliela. Allora chi va ad ammonire un fratello e un po' si mette in battaglia, perché deve lottare contro, non contro il fratello, ma contro colui che fa commettere le colpe al fratello. Allora deve essere armato bene, con un'armatura spirituale, direbbe San Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 6. Quindi deve avere le armi dello Spirito. che sono la verità, cioè la conoscenza della parola di Dio e del suo amore, la giustizia, cioè il desiderio di fare la volontà di Dio in tutto quello che fa, i piedi calzati, cioè avere lo zelo per diffondere il Vangelo, l'amore del Padre, attraverso Gesù. E la parola di Dio, la spada dello Spirito, la parola di Dio nel cuore. Quindi non i propri ragionamenti, non le proprie visioni delle cose, ma quelle di Dio, la parola di Dio. Va e ammoniscilo. Se ti ascolterà, quindi c'è la possibilità che quel fratello ti ascolti o che non ti ascolti, perché tutti vivono la loro libertà. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Lo recuperi. Perché vai a parlargli, ad ammonirlo? Non perché tu ti sei offeso. Questa possibilità non viene presa in considerazione, perché tu sei un fratello e non ti senti offeso, ma vedi la sua situazione che diventa pericolosa. Vedi che lui si perde o si è perduto, commettendo la colpa. Se tu ti offendi, vuol dire che tu hai dell'orgoglio o della superbia o qualcos'altro ancora. E questo non è da considerarsi. Tu nel Regno dei Cieli ci sei per amore di Gesù, non per amore di te stesso. E allora tu vai dal fratello non perché tu ti senti offeso, ma perché hai visto la sua situazione di pericolo in cui si è messo commettendo la colpa. Se ti ascolterà, lo guadagni. Interessante che Gesù dice avrai guadagnato. Cosa vuol dire? Che ci sono due vantaggi. Lui è salvo. Lui è fuori pericolo. Primo vantaggio, se ti ascolta. Secondo vantaggio, anche tu ne hai un guadagno, perché hai recuperato un fratello, non sei più solo. È un bene per tutti e due. C'è l'altra possibilità, che non ti ascolti. E allora, se non ti ascolta, non arrenderti. Perché i motivi per cui non ti ascolterà possono essere più di uno. Certamente uno può essere perché lui è testardo, orgoglioso e vuol rimanere sulle sue. Sa di aver ragione, perché voi sapete che ognuno dal suo punto di vista ha sempre ragione. Lo sapevate? Dal suo punto di vista. I punti di vista possono essere, sono sempre più di uno. C'è il punto di vista di chi commette la colpa, c'è il punto di vista di chi subisce la colpa. Tutti e due hanno ragione, dal loro punto di vista. Come si fa a risolvere la questione? Bisogna vedere dov'è lo Spirito Santo. Tu puoi avere tante ragioni, ma non avere lo Spirito Santo. L'altro può avere tante ragioni e non avere lo Spirito Santo. Allora che succede? Che si alza la voce. Perché tutti e due sono sordi. Allora bisogna gridare, anche se sono vicini. C'era quel rabbi ebreo che ha raccontato su quei libri degli aneddoti dei rabbi, che dice: ma come mai? Sono lì vicini uno all'altro, marito e moglie nella stessa casa, e gridano. Perché gridate così forte? Parlate piano, siete vicini, vi sentite? E allora lui dice: sì, sono vicini, ma il loro cuore è molto lontano, per questo devono gridare. Cioè, ci sono solo le ragioni che parlano e non lo Spirito Santo. Allora uno può essere cocciuto sulle sue ragioni, e se non ha Spirito Santo è ben un bel guaio. Però può esserci un altro motivo per cui non ti ascolta, perché le tue parole erano poco, non mettevano ben a fuoco il problema, e quindi non, i tuoi argomenti non erano convincenti. Può esserci un terzo motivo per cui non ti ascolta, perché nelle tue parole non ha sentito amore. Può aver sentito solo qualcosa del tuo egoismo, che ce l'hai sempre, poco tanto, ma se lo fai sentire, quell'altro dice: ma qui dove siamo? Pecca lui ancora più di me nel parlarmi così. Quindi i motivi per cui uno non mi ascolta o non ti ascolta possono essere diversi. Puoi essere tu anche un po' non la causa, ma l'occasione, il tuo modo di parlare o il tuo modo di presentarti che mette un muro. E allora non arrenderti lo stesso. Torna alla carica. In che modo? Prendi ancora, quindi un'altra volta, con te una o due persone, proprio come dice il libro del Deuteronomio: ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. E Gesù tira fuori questo passaggio del libro del Deuteronomio e lo applica qui. Prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Magari queste una o due persone possono avere un impatto più accogliente per il fratello che ha commesso la colpa, possono avere più umiltà di me o di te, possono essere più portatori di amore da farlo percepire, e allora lui è più facilitato ad ascoltare. Se poi non ascolterà costoro, può essere ancora che lui è così cocciuto, allora dillo alla comunità. La comunità c'è e è importante. Gesù, quando ha messo insieme i discepoli, non ha fatto una cosa inutile o di poca importanza. È per questo che nella lettera agli ebrei si dice anche: attenzione a non disertare le vostre riunioni. La comunità è importante. Anzi, dopo vedremo che tipo di importanza ha la comunità. Se non ascolterà neanche la comunità, è proprio il peggio che può succedere. Rimane sulle sue sempre, quindi non ha comunione con nessuno. E allora sia per te come il pagano e il pubblicano. Non dice come il peccatore e il pubblicano, che tante volte questi due termini sono abbinati. No, peccatore, tutti sono peccatori o possono esserlo, e quindi vengono avvicinati anche i peccatori. Difatti, questo qui, questo fratello avvicina un fratello peccatore, quindi sia per te non come il peccatore, non ha senso. Sia per te come il pagano e il pubblicano, cioè come uno che ancora non conosce Dio. Il pagano è colui che non conosce Dio, che non conosce che Dio è Padre e non conosce Gesù mandato da Dio. E il pubblicano è colui che lavora per i pagani. Quindi sia per te come il pagano e il pubblicano, cioè un estraneo, uno che si è escluso dalla comunità, che si è tirato fuori da solo. Noi diremmo, con i nostri termini, che si è autoscomunicato. È tornato nel mondo, non è più nel regno dei cieli, non è più un fratello. E continua Gesù: in verità io vi dico, ripete, cioè introduce la prossima affermazione con questa diciamo formula solenne che abbiamo già visto altre volte. E come vi ho detto, c'è più di 50 volte nel Vangelo secondo Matteo. In verità io vi dico. Quindi attenzione, che questa è una parola sicura, ferma, che non cambierà. Tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Questa affermazione riprende un po' quella che aveva già detto a Pietro quando ha confessato la sua fede in Gesù: tu sei il figlio del Dio vivente. E allora a lui Gesù aveva detto: quando avrà in mano le chiavi del regno. Qui lo dice al plurale, a voi, ai fratelli, a tutti i discepoli. Tutto quello, ma detto in questo contesto, cosa vuol dire questo legare e sciogliere? Se legate un fratello alla comunità, resta legato nei cieli, davanti a Dio. Se sciogli questo fratello dalla comunità, resta fuori anche agli occhi di Dio. Questa frase è in un contesto ben preciso, dove si parla di uno che accetta la parola della comunità e la proposta che la comunità gli fa, oppure che la rifiuta, che non ascolta la parola della comunità. Quindi la comunità ha l'autorità di Dio, in essa è la presenza di Dio. E allora Gesù spiega anche questo in due modi. In verità io vi dico ancora, di nuovo ripeto, tanto sono importanti queste parole da non dimenticarle mai. In verità io vi dico ancora, se due di voi, e qui forse vuole Gesù indicare un'altra possibilità per quel fratello che ha commesso la colpa e che si è dimostrato cocciuto, testardo, come si dice in italiano?
Ostinato.
Ostinato, esatto, grazie. Se due di voi sulla terra, quindi prima di andare in paradiso, si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa a chi? Al Padre. Il Padre mio, che è nei cieli, gliela concederà. Quindi qui parla della preghiera. E che preghiera è in questo contesto? È una preghiera di intercessione per quel fratello che ha commesso la colpa e che si è ostinato. C'è ancora quest'ultima possibilità. Due di voi, qui sulla terra, adesso, che hanno questo problema, che preme, si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa. Oh, attenzione, si metteranno d'accordo, cosa vuol dire? Che parlano tra loro, che ognuno cerca il parere dell'altro, quindi umiltà. Quando uno chiede il parere ad un altro vuol dire non so tutto io. È possibile, è secondo la volontà di Dio pregare così o pregare cos'ha? Si mettono d'accordo, vuol dire che ognuno è attento a quello che vede, che sente, che percepisce, che ascolta nel suo ascolto di Dio, che ascolta l'altro. Quindi qui c'è umiltà e disponibilità a cambiare la propria visuale. Se non c'è umiltà, lo dice già chi è che c'è in un libro, mi ricordo stasera, ci devo proverbi, la preghiera dell'umile penetra le nubi, cioè arriva al cuore di Dio. La preghiera dell'umile è importante, quindi questa umiltà. Difatti, quello lì non ha ascoltato perché era cocciuto, ostinato, non c'era umiltà. Se tu ti metti davanti a Dio, devi metterti con umiltà. Altrimenti non vede la tua disponibilità ad accogliere le sue decisioni. Se due di voi si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa. Pregare, quindi cosa, se mettiamo insieme un po' tutto quello che ci è stato detto della preghiera, che cos'è la preghiera? È prima di tutto attenzione allo Spirito Santo, perché è la preghiera dello Spirito che è compresa dal Padre. Noi non sappiamo, dice San Paolo, non sappiamo neanche come fare a pregare. Siamo così poveri, deboli, ignoranti, e che bisogna essere dentro nel cuore di Dio per capire i suoi desideri, i suoi progetti. E lo Spirito Santo questo lo fa. Quindi quando due si mettono a pregare vuol dire che cedono tutte le proprie buone ragioni e arriva lo Spirito Santo. E allora la preghiera può venire esaudita. Perché Dio ascolta questa preghiera umile di due che si sono confrontati, che si sono donati l'un l'altro lo Spirito Santo? Perché Dio l'ascolta? Ecco che lo dice l'ultima riga di questo brano. Perché dove sono due o tre, non 20 o 30, non 200 o 300, non 2000 o 3000, ma due o tre. Ricordatevelo. Quindi due o tre può essere dentro le porte di casa propria anche. Dove due o tre sono riuniti, non solo riuniti, ma riuniti nel mio nome. Questo è sostanziale, nel mio nome. Cos'è il nome di Gesù? Dio con noi, Dio salva. Quindi sono riuniti nel nome di Gesù, a motivo della salvezza di Gesù, a motivo della presenza di Dio con noi, Emmanuel. Se due o tre sono riuniti, non perché sono amici, non perché giocano a carte, non perché mangiano il gelato insieme, ma nel mio nome. Lì sono io. Gesù stesso non può star lontano, anzi, è lì in mezzo. In mezzo cosa vuol dire? Che è lui che li tiene uniti, che fa da collante. Quindi il Padre cosa vede quando guarda quei due o tre? Vede Gesù, il suo figlio, e non può non ascoltarlo, non può non esaudirlo, perché è il figlio suo, fa parte della sua vita. Io e il Padre siamo uno. Lì sono io, in mezzo, non davanti a loro, ma in mezzo a loro. Non è distinto da loro. Questo è il motivo per cui Dio ascolta, per cui il Padre lega e scioglie quello che essi legano e sciolgono. Nel mio nome, abbiamo visto la parte positiva di questa affermazione, vediamo quella negativa, non negativa nel senso, ma se sono riuniti nel mio nome, vuol dire che tra loro non c'è orgoglio. Uno vuole imporre il suo parere all'altro, no, non esiste, non può, non c'è vanità. Perché se Dio ci ascolta, allora noi possiamo dire siamo noi, abbiamo fatto un miracolo. Guai, se c'è un po' di vanità, non c'è più, non è più vero quel nel mio nome. Non c'è amore alla ricchezza, non c'è discordia. Nel mio nome esclude tutte queste cose. Esclude la vanità, l'orgoglio, la discordia, l'amore e la ricchezza e tante altre cose possibili tra gli uomini, anche se fanno parte del regno dei cieli, perché sono purtroppo peccatori. Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Questa espressione sono io, almeno nel Vangelo secondo Giovanni, appare varie volte. E lì è chiaro che questa espressione è nome, non nome. Le stesse parole con cui Dio si è presentato a Mosè. Io sono. Ma era un io sono colui che c'è, che è presente, quindi puoi contare su di me. È quel io sono che ci fa capire chi è Dio. Non è uno che puoi chiamarlo per nome e tu tal dei tale. No, è sempre presente alla nostra vita. Io sono colui che ti vuol bene, puoi contare su di me. Per questo Gesù abbina, in particolare nel Vangelo secondo Giovanni, questo io sono con tante immagini che dicono vari aspetti, sfaccettature dell'amore. Io sono il buon pastore, io sono la porta delle pecore, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita, io sono lo sposo, eccetera. Tante, la vita è vera, e tutto quello che può illustrarci qualche aspetto dell'amore di Dio, anche se sono cose materiali o persone o eventi, io sono. E qui, lì io sono, in mezzo a loro. Quando c'è quest'umiltà fraterna che si interessa della salvezza degli altri. Umiltà e amore. Amore reciproco, ma amore anche esteso a chi è fuori o è andato fuori della comunità. Quindi comprendiamo qui come Dio vede la comunità dei suoi figli, dei discepoli di Gesù, chiamatela pure Chiesa. Come vede Dio la Chiesa, lì è il luogo dove io agisco nel mondo. E non può far senza. Per questo ci è sempre stato detto, e adesso noi lo diciamo un po' meno, perché siamo troppo influenzati dal parlare del mondo. La Chiesa è madre. Vieni da quella. Non puoi fare a meno di quella. Sei parte di una madre, anche tu. Oggi il mondo cosa fa? Continua a metterci dentro idee che la Chiesa è covo di pedofili o covo di omosessuali. Adesso non lo dicono più perché l'omosessualità viene propagandata. Tra poco, cioè hanno già cominciato anche a propagandare la pedofilia, quindi non sarà più neanche quel, troveranno altri peccati dei preti e dei vescovi per discreditare la Chiesa. Ma noi sappiamo che la Chiesa non è questa, è quella che Dio vede, che Dio ha costruito. È quella che Dio adopera per salvare gli uomini e per salvare l'umanità. Anche quelli che la discreditano, Dio li vuole salvare. Per questo ci siamo noi che sopportiamo, che viviamo come Chiesa e non ci lasciamo spaventare neanche dalle maldicenze contro di noi. Anzi, le adoperiamo per rafforzarci, per essere più coraggiosi e testimoniare l'amore di Dio e la sua santità. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.
Ho dimenticato ancora una cosa. Quel lì io sono, cosa vuol dire ancora? Se lì io sono, allora vuol dire che lì Gesù, dove c'è Gesù, lui guarisce. L'abbiamo sentito tante volte. Li guarì tutti. Lui guarisce. Lui risuscita i morti. Libera dai demoni. Lì io sono. Lì avvengono queste cose. Lui perdona. Apre orecchi e occhi ai sordi e ai ciechi. Scioglie le lingue, la lingua ai muti. Lì io sono. Per questo è importante che ovunque, anche quelli che vogliono o si sentono chiamati ad essere missionari del Vangelo, attenzione, non portare te stesso ma porti Gesù, e allora lì io sono. Allora non vai da solo, ma sempre in comunione, in due o tre, riuniti nel mio nome. Lì io sono, non da altre parti. Se tu vai da solo non sei sicuro che io sono con te. Sì, se sei mandato, va bene. Allora però c'è la tua unità con chi ti ha mandato. Allora un'altra cosa aggiungo. Voi siete qui in questa stanza, cantina, perché? Perché questa parola ha messo in moto qualcuno che ha vissuto questa parola, che ha cominciato almeno a tentare di vivere questa parola, lì io sono. È questa parola che ha dato inizio alla nostra fraternità. E non solo ha dato inizio, ma la teniamo presente, vorremmo tenerla presente, anzi più che tenerla presente, tenerla viva, vissuta tutti i giorni. Ed è per questo che voi siete venuti da queste parti, in questa casa, e perché siete ancora qui oggi, perché se noi smettessimo di vivere uniti, riuniti nel nome di Gesù, o voi scappereste o noi vi cacceremmo via. E fareste bene andarvene. Perché se non ci fosse Gesù, cosa fareste? Unica possibilità è che voi vi mettete ad essere riuniti nel mio nome, nel nome di Gesù, e lo portate voi qui. E di questo vi ringraziamo, perché avviene. Avviene anche questo. Voi ci siete di sostegno, di aiuto, e qualche volta anche fate voi quello che non facciamo noi, che siete qui, nel nome di Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.